Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Caro Dio, spero che tu abbia ricevuto la lettera e prego affinché tu faccia in modo che le cose possano andare meglio qua giù. Mi spiace darti disturbo, ma noi tutti avremo bisogno di dimezzare le nostre lacrime. Eppure vedendo le persone create a tua immagine e somiglianza che si combattono nelle strade, beh, io non posso credere in te. Non crederò nel paradiso e nell'inferno, niente santi e peccatori, nessun diavolo, nessun cancello con le perle, nessuna corona di spine. Ci hai lasciato nei guai, con le guerre che porti, i bambini che anneghi, i dispersi dalla mare mai ritrovati. E accade così ovunque, nel mondo intero, quindi se c'è una cosa in cui io non credo più, sei tu, caro Dio.
Those lights.
Le 8-7 minuti del mattino e nel provare a dire l'indicibile mi sono affidato alla preghiera laica di un bambino che poi è un'invettiva sulle atrocità del mondo, che poi è una bellissima canzone scritta da Andy Partridge degli XTC e che si chiama Dear God. Perché come lo dici di un ospedale pediatrico bombardato? Puoi dirlo dritto, bombe sui bambini, come titola questa mattina La Stampa, oppure puoi dirlo senza usarla la parola bambini, bombe a caduta libera è il titolo del manifesto, oppure puoi dirlo scantonando sul generale, Mariupol città martire è il titolo che fa Avvenire. Puoi dirlo come se fosse il titolo di un romanzo con un po' di enfasi letteraria, come fa Repubblica, la morte dell'innocenza, oppure puoi metterci dell'enfasi europeista come fa invece il Foglio, bombe sui figli dell'Europa. E già comunque dirlo è parecchio difficile, perché una cosa così non sta più nel territorio di quella razionalità che ti dà la giusta distanza, sempre che ci sia una giusta distanza. Una cosa così diventa subito pura commozione, non è ragione ma è sentimento, e però la ragione la devi tenere comunque lì, soprattutto se provi a fare questo mestiere. Lo ha spiegato anche bene ieri il direttore Alessandro Giglioli, perché quando ti arriva una notizia del genere pare quasi troppo assurda per essere vera ed è un dovere doverla verificare, ed è al contempo troppo assurdo che possa essere falsa, montata, costruita, propaganda, insomma, ed è anche così assurdo che tutto questo ci faccia precipitare ormai in una sindrome del sospetto in cui tutto è sempre tutto vero e tutto falso, in cui nessuna cosa è mai stata sulla luna tranne forse il senno di Orlando, che è poi il senno di tutti gli uomini. Comunque poi alla fine era ed è tutto vero, era tutto vero, e le cronache di oggi lo raccontano così. Andiamo sulle colonne del Corriere della Sera e vediamo il racconto di Andrea Nicastro, inviato del Corriere, che abbiamo sentito anche più volte ai nostri microfoni. La voce è ansimante, impastata, pronuncia parole spezzate come SOS da mandare al mondo. Ospedale numero 2 di Mariupol, reparto di maternità, le persone sono state estratte dagli scantinati. Il primo video che arriva da quel pozzo nero dell'umanità dura 31 secondi. Si vedono carcasse carbonizzate di auto, alberi spezzati e poi quell'edificio a ferro di cavallo, altro tre piani. La costruzione era moderna, allegra, verdina, arancione, ora è sfigurata. Qualcuno ha portato aiuto a quelle 200-300.000 persone in trappola a Mariupol da 8 giorni. Qualcosa deve essere filtrato nella stretta dell'assedio russo, perché improvvisamente cellulari spenti da una settimana si rianimano e cominciano a inviare i loro messaggi. Deve essere arrivata la miscela per i generatori elettrici. È così che dall'ospedale numero 2 riescono ad arrivare quasi in tempo reale le immagini dell'effetto di un bombardamento missilistico. Lo spostamento d'aria ha attraversato l'ospedale da parte a parte. Un altro video mostra all'interno del complesso sanitario le stanze devastate, i muri abbattuti, le culle e i letti lanciati ovunque, le finestre sradicate anche dalla parte opposta dell'esplosione. Chiunque fosse stato lì dentro sarebbe stato trafitto da quegli oggetti trasformati in proiettili. Il punto di impatto è diventato un cratere profondo 6 metri e largo 15. Ci vogliono parecchi chili di esplosivo per una devastazione del genere. In Siria, nell'assedio di Aleppo, i russi tiravano X-101 con 400 chili in testata, errore sull'obiettivo 10 metri. In Ucraina è già stato usato invece l'X-31PM con 200 kg in più, ma stessa precisione. Nevicava al momento del bombardamento, appena sentita l'enorme esplosione sono arrivati i mariti, i parenti delle donne ricoverate hanno dovuto sgombrare le macerie dall'ingresso per far uscire medici e pazienti, le hanno portate via in barella o sostenendole a braccia. Loro invece, intontite, assordate, tenevano la mano sull'enorme pancia con quel gesto di difesa che ha chi sta per diventare mamma. Erano in ospedale per non rischiare di partorire in cantina senza un medico che le aiutasse. Invece anche il reparto maternità è diventato il bersaglio per un missile di precisione. Ora si spera avranno trovato un luogo per rintanarsi in attesa della nascita, a piedi, sotto la neve perché non c'è benzina e sapendo che di rifugi in una città stremata come Mariupol non ce ne sono. A sera il bilancio ucraino dell'attacco era di 17 morti, scriveva così ieri sera Andrea Nicastro. Adesso confesso che francamente non ho nemmeno guardato se ci sia un aggiornamento delle vittime, ma in fondo poco importa. 17 morti e diverse donne ferite, alcune delle quali in travaglio. Pazienti sanitari erano negli scantinati, la violenza dell'esplosione li ha raggiunti anche lì. Da 8 giorni erano chiusi sottoterra, gli unici locali dove operare, curare e sopravvivere ai continui bombardamenti. Il sottosuolo li ha salvati. I fatti sono la cosa più ostinata del mondo, diceva un grande nato a Kiev come Mikhail Bulgakov. Per l'autore del Maestra Margherita, essere russo o ucraino non aveva molta importanza, ma oggi il fatto è che i russi assediano da 8 giorni una città di mezzo milione di abitanti. Non hanno esitato a togliere il riscaldamento, la luce, l'acqua, le comunicazioni. Per 8 giorni hanno bombardato con la luce e con il buio, togliendo il sonno e sgretolando i nervi ai civili. Per 8 giorni hanno impedito l'evacuazione dei feriti, l'ingresso di viveri, l'uscita di chi avrebbe voluto scappare. Per 4 volte hanno violato il cessate il fuoco, mentre avevano promesso di mantenerlo durante il trasferimento dei civili. Il vice sindaco di Mariupol ha parlato di 1207 persone uccise in questi 9 giorni di assedio. Fosse confermato, vorrebbe dire un morto ogni 10 minuti, una strage. Nella Mariupol sotto assedio e sotto bombardamento è troppo pericoloso stare all'aperto. Giovedì è stato probabilmente l'ultimo giorno in cui la gente è riuscita ad andare in un supermercato. Poi solo qualche caso di disperazione con gente affamata che non solo è uscita dalle cantine sfidando le bombe, ma ha anche sfondato le saracinesche per rubare da mangiare. Mancano ormai il latte in polvere e il cibo per i neonati. Da sabato, per fortuna, nevica quasi tutti i giorni. Basta uscire di pochi metri dal sottosuolo per raccoglierne un po' e poter bere. Non c'è tempo per fare i funerali. Ieri sepolte 47 vittime in una fossa comune. Infine, questo, un missile di precisione su un ospedale, peggio, su una maternità. Questa è la cronaca nuda e cruda che Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera, faceva da Mariupol. Poi appunto ci sono i civili in fuga, Kiev salta il corridoio umanitario, ne scrive a pagina 5, sempre sul Corriere, Lorenzo Cremonesi. La speranza che il corridoio umanitario verso la capitale funzioni dura giusto lo spazio di poche ore, dalle 10 della mattina sino al primo pomeriggio, ma già prima dell'imbrunire diventa evidente che la situazione peggiora e soltanto una piccola parte dei profughi riesce a fuggire dalle zone della battaglia. I russi sparano vicino alle strade, i loro soldati hanno bloccato alcune decine di autobus gialli mandati dalla municipalità di Kiev per salvare i civili intrappolati nei villaggi limitrofi alle periferie nord-occidentali investite dalla furia dei combattimenti. Non sappiamo cosa sia accaduto, i bus sono spariti e con loro anche gli autisti e i volontari della protezione civile che erano a bordo per fornire esistenza. Oggi il Corriere della Sera ospita un'intervista che la testata tedesca Die Zeit ha fatto al premier ucraino Zelensky, un'intervista che è stata fatta attraverso WhatsApp su precisa richiesta delle autorità ucraine, perché non era possibile contattarlo telefonicamente per evitare rischi di localizzazione. Quando la Russia preparava l'invasione, dice Zelensky a Katrin Gilbert, la giornalista di Die Zeit, Putin non poteva immaginare che gli ucraini avrebbero difeso il loro paese con tale determinazione, non solo pochi individui bensì la nazione intera. Insomma, quella guerra patriottica che Zelensky ha già rappresentato, descritto e raccontato più volte, che è diventato, come dire, l'elemento simbolico che vale per se stesso, vale per il suo popolo. Racconta Zelensky che in Ucraina si trova a Kiev. La giornalista di Die Zeit gli dice: gli Stati Uniti le hanno offerto un passaggio per uscire dal paese, ha mai preso in considerazione questa possibilità? No, dice Zelensky, gli americani si sono sbagliati su di me, io resto qui, resto accanto al mio popolo. E la giornalista tedesca fa il punto sullo stato delle cose con l'esercito alle porte di Kiev. Non abbiamo paura, sera, dice Zelensky, non siamo noi a doverci sentire intimoriti, bensì, dice, i politici di tutto il mondo, voglio dire tutti coloro che oggi guardano all'Ucraina e si chiedono, anche il mio paese rischia l'invasione, quello che la Russia sta facendo all'Ucraina in questo momento, altri paesi potrebbero tentare di farlo nei confronti dei loro vicini, ed è per questo che la difesa dell'Ucraina e il sostegno dell'Occidente rappresentano realmente una mobilitazione globale contro la guerra. L'Occidente sta aiutando l'Ucraina rifornendola di armi, gli dice Catherine Gilbert. Questo materiale sta arrivando in tempo? Buona domanda, risponde Zelensky. Vorrei aggiungere qualche particolare. Solo pochi mesi fa la guerra non c'era ancora, ma tutti capivano che l'invasione era imminente. Le truppe russe erano già ammassate lungo le frontiere. Ho chiesto di colpire la Russia con le sanzioni in modo che Putin ci ripensasse, ma non è stato fatto. Ho chiesto aiuti per l'Ucraina per rafforzare le sue difese, anche questo non è stato fatto. Adesso siamo davanti all'invasione, l'esercito russo sta annientando le nostre città e mitragliando i profughi lungo le strade, stanno massacrando i civili in fuga, i loro missili colpiscono i palazzi, siamo alla barbarie. Sì, stiamo ricevendo forniture d'armi, ma è chiaro che ci serve ben altro. La sorprende, è un'altra domanda, che Putin sia tentato di andare avanti ad oltranza l'invasione, dice Zelensky, non è stata una sorpresa, ma la brutalità, sì, questi sono crimini di guerra. L'intervista poi si sposta su un altro aspetto, migliaia di civili ucraini, chiede la giornalista di Die Zeit, uomini e donne hanno deciso di andare in battaglia, ma lei non ha lasciato la scelta agli uomini. Ha senso spedire uomini impreparati a combattere contro soldati di professione? La risposta di Zelensky è: se non si tratta di difendere semplicemente una zona ma un paese intero, ti ingegni come puoi. Noi non disponiamo di altrettanti soldati come la Russia, né possiamo misurarci con i loro mezzi e i loro missili, ma abbiamo qualcosa che loro non hanno, un popolo che ama la libertà ed è pronto a difendere. Insomma, rilancia sempre il tema della guerra patriottica Zelensky e richiama costantemente come dire l'Occidente e i paesi occidentali a rischio di essere prossimamente coinvolti, la Polonia, i Baltici in primis. L'Occidente ha colpito la Russia con sanzioni durissime, le ritiene sufficienti? Chiede ancora la giornalista. Se lo fossero, risponde Zelensky, l'offensiva sarebbe stata già fermata, ma si continua a comprare petrolio e gas dalla Russia, le imprese occidentali sono ancora attive nel mercato russo nascondendosi dietro varie scuse. Sì, sono state imposte le sanzioni e ve ne siamo grati, ma le sanzioni devono essere, dice, ulteriormente inasprite. Quali altre sanzioni servirebbero? Gli viene chiesto. Quando parliamo di sanzioni, risponde, occorre innanzitutto bloccare l'esportazione di gas e prodotti petroliferi, chiudere i porti di tutto il mondo alle navi russe, i trasportatori devono rifiutarsi di inviare e ricevere merci da o per la Russia, escludere tutte le banche russe dal sistema SWIFT, e dico tutte senza eccezioni. Queste sono le azioni concrete da intraprendere, se non lo fate adesso sarete costretti ad adottare misure molto più pesanti per proteggere le repubbliche baltiche, la Polonia, la Moldavia, la Georgia. Insomma, un argomento che Zelensky ha più volte utilizzato. Obietta la giornalista di Die Zeit, l'Occidente non può dichiarare una no-fly zone, altrimenti ogni velivolo russo nei cieli ucraini dovrebbe essere abbattuto, e un'azione del genere segnerebbe l'inizio della terza guerra mondiale. Allora, risponde Zelensky, dateci aerei da combattimento e sistemi di difesa antiaerea e ai nostri cieli ci penseremo noi. Crede che le pressioni economiche costringeranno Putin a rinunciare alla sua impresa? Altra domanda. L'Occidente, risposta, non ha ancora esercitato il genere di pressioni economiche tali da giustificare queste ipotesi. E qua si va ai negoziati, continuano i negoziati tra la delegazione russa e ucraina, ci crede sul serio? L'Ucraina, risponde Zelensky, ha sempre proposto alla Russia di negoziare e di trattare la pace è il primo dei nostri obiettivi, ma per prendere sul serio i negoziati occorre vedere i risultati, io ancora non ne vedo. Putin minaccia la guerra nucleare contro l'Occidente, gli viene ancora chiesto nel caso di intervento diretto, crede sia possibile? Risposta di Zelensky, credo che la minaccia di guerra nucleare non sia altro che un bluff, una cosa è agire da assassino criminale, un'altra scegliere il suicidio, l'utilizzo di armi nucleari significa la fine per tutte le parti in causa, non solo per chi schiaccia il bottone per primo. A mio avviso le minacce di Putin sono un segnale di debolezza, ricorre alla minaccia delle armi nucleari perché i suoi piani non stanno funzionando. Sono certo che la Russia è ben consapevole delle conseguenze catastrofiche di qualunque tentativo di fare uso di armi nucleari. Ancora due domande che prendiamo da questa lunga intervista di Die Zeit, che oggi è ospitata dal Corriere della Sera. L'Ucraina ha chiesto di entrare a far parte dell'Unione Europea, quali sarebbero i vantaggi per il suo paese? Risponde Zelensky: l'Ucraina vanta già una stretta collaborazione con la UE, il nostro popolo vuole libertà e democrazia, con un paese membro come l'Ucraina l'Unione Europea si assicura una nazione amica capace di combattere con tutte le sue forze per la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e quindi per l'Europa. Per il mio paese questo significa il traguardo di un lungo cammino che abbiamo percorso per ricongiungerci alla comunità europea alla quale storicamente apparteniamo. Ultima domanda: crede che Putin stia già prendendo di mira altri paesi come la Moldavia? E Zelensky risponde così: ma siete a conoscenza di quanto annunciato a Mosca negli ultimi anni? Avete mai sentito una sola frase rispettosa nei confronti della UE? Credete che Putin riconosca l'Europa come potenza alla pari? No, il suo scopo è quello di dividere e lacerare l'Europa, come sta facendo con l'Ucraina. Ascoltate quello che dice la propaganda russa, lo predicano persino dalle loro chiese, che bisogna conquistare altri stati, la Moldavia, la Georgia, le repubbliche baltiche. A mio avviso anche la Polonia è minacciata, anzi l'intero continente europeo è in pericolo, fin tanto che a Putin verrà consentito di aggredire un paese vicino. Questi dunque i contenuti dell'intervista via WhatsApp che Die Zeit ha fatto a Zelensky, in cui Zelensky ribadisce un po' la linea che ha tenuto fin d'ora, sia per quanto riguarda le caratteristiche della resistenza ucraina e il senso ideologico, patriottico, di libertà anche europea che gli ha voluto conferire, sia per quanto riguarda le richieste e le sollecitazioni che continua ad avanzare nei confronti dell'Occidente, agitando ulteriormente la minaccia degli obiettivi reali di Putin. E degli obiettivi reali di Putin scrive oggi anche Natalie Tocci sulle colonne della Stampa, a proposito dei negoziati che oggi cominciano in Turchia. Dei negoziati, scrive sempre sulla Stampa Francesca Sforza, che riparte proprio dalla bluff della minaccia nucleare di Putin, di cui parla Zelensky nell'intervista. Dichiarazioni forti, dice Francesca Sforza, che si abbattono sui negoziati di Antalya come un'ascia, che spiegano in parte la sordina che i media turchi hanno inserito ieri sul tentativo di mediazione del loro ministro degli esteri con gli omologhi russo e ucraino. Stando così le cose, l'incontro di Antalya, dove Lavrov e Kuleba sono attesi in giornata, non è destinato a cambiare le sorti della guerra, a meno che non sia considerato preparatorio di un vertice successivo, stavolta con protagonista nei panni del grande mediatore il presidente Erdogan. La dimostrazione che il leader turco non si è abituato a mettere la faccia su operazioni incerte è venuta proprio ieri con la notizia rimbalzata nei giornali e nelle televisioni turche dell'incontro con il presidente israeliano Herzog, per la prima volta in visita ufficiale ad Ankara dal 2008. Il fatto costituiva in effetti un momento importante nelle relazioni tra i due paesi, che avevano interrotto le relazioni diplomatiche nel 2018 in seguito allo spostamento della capitale israeliana a Gerusalemme. Ma sull'incontro di oggi Erdogan appunto non ci mette la faccia, che il clima non sia dei migliori, scrive ancora Francesca Sforza, è confermato da una telefonata nel tardo pomeriggio di ieri tra Putin e Olaf Scholz. Si è parlato dell'importanza di un coordinamento sui corridoi umanitari, ma anche soprattutto di disaccordi sulle forniture di gas, recita un comunicato ufficiale. L'impressione che si tratti di contatti finalizzati a tastare gli umori reciproci più che a risolvere la situazione, ed è interesse degli europei, che ieri hanno rafforzato il pacchetto di sanzioni comunitarie, e non smarrire il contatto con l'avversario. C'è poi tutto il capitolo cinese, con le dichiarazioni nette ma sempre da interpretare che sono arrivate dal ministro degli esteri di Pechino. E come dicevo, oggi Francesca Natali Tocci scrive sempre sulle colonne della stampa dei veri obiettivi, anche di quelle che sarebbero dal suo punto di vista le vere intenzioni di Putin, e anche dei soggetti in campo, quelli che contano e quelli che non contano sul piano negoziale. L'unico sbocco, scrive, l'unico sbocco sensato di fronte all'invasione di uno stato sovrano, il massacro crescente di civili eccetera, sarebbe un cessate il fuoco immediato e incondizionato, ma difficilmente saranno i canali turchi o israeliani a centrare il segno. La mediazione di questi paesi è dettata dalla loro semineutralità, non dalla loro influenza. È una neutralità dovuta agli stretti legami con entrambe, Mosca e Kiev, e i costi insopportabili di schierarsi nettamente da una parte e dall'altra. Ma una mediazione neutrale può essere efficace solo quando le parti in conflitto si equivalgono o quasi. Non è questo il caso. La Russia è l'invasore, l'Ucraina l'invaso, la disparità tra le forze è abissale. In questi casi l'unico tipo di mediazione, scrive, è una mediazione di potere che mette in campo strumenti più o meno coercitivi per indurre le parti a trattare. È qui che emergono i canali europei, che fanno leva sulle sanzioni senza precedenti messe in campo dall'Occidente, e anche su questa scia che alcuni sperano nella mediazione cinese, consapevoli che se esiste un attore che può obbligare Putin a ragionare è proprio il presidente cinese Xi Jinping. Ma la Cina, nonostante abbia avanzato un'ipotesi di mediazione, non appare ad oggi disposta ad esercitare alcun tipo di influenza coercitiva sulla Russia. C'è poi la domanda politica di fondo: mediare sì, ma su che cosa? Scrive Natali Tocci, perché tolti tutti gli strati della cipolla, svanite le illusioni, svelate le menzogne, si giunge al nocciolo. L'unico vero obiettivo che Putin vuole non è negoziabile, Putin vuole l'Ucraina, e su questo Kiev non è disposta a trattare, né possiamo esserlo noi. Su questo non esiste negoziato. È netta dal punto di vista delle analisi la Tocci. Poi si tratta di vedere se effettivamente Putin punta all'intera Ucraina, oppure anche lui sarà disposto ad una mediazione necessariamente figlia di quello che stabilisce crudamente sul campo di battaglia dal punto di vista degli equilibri di potere. Intanto stanno saltando tutti i rapporti globali come li abbiamo conosciuti. Alberto Simoni, sempre sulle colonne della stampa, racconta nuovamente dei rapporti globali rovesciati. Ora Maduro diventa un amico degli Stati Uniti, o perlomeno gli Stati Uniti vorrebbero che lo diventasse. Washington corteggia Caracas e Teheran per sostituire il greggio russo. La necessità di contenere Putin avvicina Biden ad autocrati come Bin Salman. Questi sono gli effetti dell'ennesimo salto di paradigma, mentre intanto a proposito di Europa c'è un nuovo effetto che oggi viene raccontato per esempio sulle colonne di Repubblica. E qual è l'effetto? È che l'Europa si unisce non solo dal punto di vista dei valori ideali, non solo dal punto di vista delle determinazioni politiche, ma anche l'Europa accelera sull'esercito comune, un esercito che potrebbe essere già attivo dal 2023. Ebbene sì, una delle conseguenze alla fine di tutta questa storia è che l'Europa potrebbe diventare a breve un soggetto belligerante con un esercito comune. Soggetto belligerante non lo dico ovviamente nel contesto di riferimento attuale, ma in prospettiva. Ma di questo, e da qui ripartiamo poi con le letture della seconda parte del Demone del Tardi, perché io do la linea adesso a Mattia Guastafiero, che è già dall'altra parte del vetro per le notizie delle 8:30. Thank you. Le 8:40 minuti, la seconda parte del Demone del Tardi. Love is stronger than death. Canta così Matt Johnson, l'amore è più forte della morte, che sono quelle frasi che magari sono buone giusto per le canzoni, ma poi a vederle tradotte e concretizzate nella realtà si fa certamente più fatica. Nel frattempo mi informano, grazie, grazie mille, che in tedesco il dittongo IE non si pronuncia AI, ma si pronuncia I, da cui di Zeit e non Die Zeit, come forse mi è capitato di dire, ma come diceva Paolo Conte, io non parlo il tedesco, scusa, pardon. Comunque grazie, anche se non mi sembrava esattamente la cosa più fondamentale del mondo in questo momento, stanti le cose che stiamo raccontando, ma comunque la salvaguardia della pronuncia e della grammatica non fa mai male. Dicevamo e ci eravamo lasciati lì che ci aspettavamo che l'Europa diventasse un soggetto politico con un bilancio comune, invece molto più rapidamente l'Europa rischia di diventare un soggetto militare con un esercito comune. L'Europa accelera sull'esercito comune attivo già dal 2023, Claudio Tito, sulle colonne di Repubblica. La guerra in Ucraina ha cambiato lo scenario, i tempi per costruire l'esercito europeo vanno accelerati, la bussola strategica, il documento che delinea la politica estera e militare dell'Europa, messo a punto dall'alto rappresentante Borrell, ha subito negli ultimi giorni delle drastiche correzioni, con un primo passo per le forze armate comuni da compiere già quest'anno. Il Consiglio europeo di oggi pomeriggio a Versailles, la riunione della Commissione della prossima settimana, infatti cercheranno di far compiere ai 27 un salto verso un'unione anche militare, due incontri che solo formalmente sono slegati, ma uno sarà la prosecuzione dell'altro. Bruxelles vuole lanciare un segnale, intende farlo mettendo in campo il nucleo di un esercito europeo con tappe più stringenti rispetto all'idea originaria. Come ha voluto scrivere Borrell, inizieremo immediatamente l'attuazione della bussola strategica. Ma cosa si intende per immediata attuazione? Vuol dire che già entro quest'anno saranno definiti gli scenari operativi, ossia verranno indicate le aree in cui il battaglione europeo potrà agire, e l'idea è quella di individuare uno spazio che va dai Balcani, quindi anche l'Ucraina, al Mediterraneo asiatico e all'Africa. Certo, resta il limite numerico di questo battaglione, solo 5.000 soldati, ma in questo momento i tempi sembrano più importanti dei modi. Si fa così riferimento alla possibilità di mettere in prontezza questo primo gruppo già nel 2023, magari anche solo per regolari esercitazioni, per poi arrivare alla piena e totale operatività per la fine del 2024. Nella piattaforma elaborata poi c'è un passaggio che implicitamente richiama la discussione che oggi con ogni probabilità si terrà a Versailles entro la metà del 2022, prosegue l'alto rappresentante, definiremo gli obiettivi sull'aumento e il miglioramento della spesa per la difesa, e la Commissione svilupperà ulteriori incentivi per stimolare gli investimenti. Per costruire l'esercito europeo, per aumentare la sicurezza dei singoli stati membri, infatti servono soldi. La Germania, ad esempio, ha già annunciato un investimento monstro di 100 miliardi. Le aziende e i consorzi europei attivi di questo settore sono già in fibrillazione sul tavolo dei leader europei. Allora la presidenza francese vuole mettere una proposta che viene semplicemente chiamata Next Generation EU numero 2, ossia un nuovo recovery fund composto esattamente come il fondo stanziato per affrontare le conseguenze della pandemia, con finanziamenti a fondo perduto, grants e prestiti, loans, e che verrebbe finanziato con l'emissione di obbligazioni europee, ossia bond, esattamente come il recovery già in funzione. Al momento si tratta solo di una proposta, perché il presidente francese Macron non è ancora riuscito a ottenere il sì dalla Germania di Scholz, e intanto quindi aumentano le spese militari, si militarizza progressivamente l'Europa. Questo uno degli effetti della situazione che stiamo vivendo, e se, come dire, la situazione militare e la militarizzazione progressiva ci preoccupa, per distarci un po' possiamo guardare a Chernobyl e alle possibili fughe di energia. Eccoci qua, l'allarme: Chernobyl senza energia, torna la paura. Dalle 11:22 di ieri la centrale di Chernobyl non è solo senza strada, ferrovia, internet, telefono né monitoraggio delle radiazioni, e anche senza elettricità. E beh, d'altra parte, con il costo delle bollette, l'avranno staccata probabilmente per quello. C'è un problema che riguarda il combustibile esausto in decantazione nelle piscine della centrale, che potrebbe essere un pericolo. Il pericolo viene evocato dal ministro degli esteri ucraino, che ha scritto su Twitter: dopo il sistema di raffreddamento si fermerà e le fughe di radiazioni saranno imminenti. È vero? Non è vero? Risponde oggi per esempio Marco Ricotti, professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano, intervistato proprio da Repubblica. Gli viene chiesto: un allarme infondato? Sì, rassicura Ricotti, perché il combustibile nucleare è ormai spento da molti anni, anche se emette ancora calore, dunque va raffreddato, ma la potenza residua è davvero bassa. C'è però, gli si chiede, chi teme che l'acqua della piscina evapori lasciando il combustibile a contatto con l'aria? Sappiamo, dice, che ci sono dei generatori di elettricità di emergenza, avranno anche un'autonomia limitata a 48 ore, ma per farli continuare a funzionare basta rifare il pieno di gasolio, che non credo manchi alle truppe russe che hanno preso il controllo della centrale. E anche se i generatori dovessero andare fuori uso, basterebbe aggiungere acqua alla piscina in modo da compensare quella evaporata per il calore. Ma gli viene ancora chiesto: nel malaugurato caso di contaminazione, quanto ci metteremo ad accorgercene? Questione di poche ore, dice. In ogni paese ci sono migliaia di stazioni che segnalano l'eventuale presenza di isotopi radioattivi e sono collegate tra loro in reti internazionali di monitoraggio. Cosa vedremmo se ci fosse una perdita a Chernobyl? Gli esagoni, dice, in cui è suddiviso il territorio europeo, anziché essere celesti, in Ucraina sarebbero viola, e al passare dei giorni la macchia viola si allargherebbe. Comunque, racconta, non c'è niente di più difficile da nascondere della radioattività. La sensibilità degli strumenti è tale che captiamo persino l'isotopo potassio 40 contenuto nelle banane, figuriamoci se può passare inosservata la dispersione di materiale radioattivo da una delle centrali ucraine. Così dunque le rassicurazioni che arrivano da Marco Ricotti, professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano, intervistato oggi da Repubblica. Per toglierci un po' di dosso la scimmia angosciosa di questo rischio nucleare, che peraltro ha già spinto a pubblicare un piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, aggiornato dal governo e dalla protezione civile, come racconta anche il Corriere della Sera oggi. E mentre c'è quel impazzimento di gente che va a cercare le pillole di iodio, così come si vede in Chernobyl, la sera, e con le stesse modalità con cui si andavano a cercare le medicine miracolose ai tempi del Covid. Ah, quando c'era il Covid, ve lo ricordate? Tranquilli, vigile attesa e pillola di iodio e tutto passa. Ma dicevo, togliendoci per un attimo di dosso questa scimmia dalla schiena, due piccole notizie che arrivano dal paese. La prima è: la polemica esplosa ad Orbetello, dove il consiglio comunale a maggioranza ha pensato di intitolare l'ex idroscalo a chi? Proprio a Italo Balbo, l'asso dei biplani dei tempi di quando c'era lui. E beh, in un momento di afflato belligerante, chi meglio di Italo Balbo potrebbe simboleggiare vedersi intitolato l'idroscalo di Orbetello? Ma attenzione, perché ci sono polemiche anche a Cavriago, che non è solo il paese natale di Orietta Berti, ma è quello che ha Piazza Lenin con il busto di Lenin, e dove c'è naturalmente scazzo nel gruppo, visto la situazione. E quindi è stato chiesto che venisse rimosso il busto di Lenin piazzato da sempre lì nell'omonima piazza. È dovuta intervenire la sindaca Francesca Badoggi, che ha fatto un po' di ripasso dicendo: Lenin è simbolo di pace, il suo busto è ormai un elemento che fa parte della comunità, non ho avuto il tempo e il cuore di spiegare ai concittadini che Putin ha puntato il dito proprio contro Lenin, colpevole nel discorso in cui annunciava la denazificazione del potere usurpatore di Kiev, di aver creato l'Ucraina moderna strappandola ai territori della Russia. Dunque Cavriago conserverà il suo busto busto di Lenin, che già fu acclamato sindaco onorario del paese dell'Emilia-Romagna, anche perché a maggior ragione il sacro busto fu realizzato nel 1922 proprio nelle officine di Lugansk, ovvero una delle regioni contese del Donbass. Lasciamo, come devo dire, a queste due piccole storie per rapidamente vedere altri argomenti che oggi sono in pagina. Si scrive moltissimo dell'ultimo hamburger mangiato in Russia, perché anche McDonald's ha tirato giù la saracinesca, e McDonald's in Russia aveva rappresentato simbolicamente quella che era la transizione sognata dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Ricorderete anche addirittura lo spot globale con Gorbaciov. Bene, McDonald's ha chiuso, così come se ne stanno andando ormai tutti i più grandi brand internazionali. Non si sa più se sono di più i grandi marchi che abbandonano la Russia oppure quelli che stanno abbandonando la giacca di Salvini, perché poi avrete visto la notizia di ieri che Colmar, Audi, credo anche la regione Lombardia hanno dovuto prendere le distanze da Salvini, marchi che erano rappresentati sulla sua giacca che sembrava quella del generale Figliuolo, e sono così imbarazzati che per provare a rifarsi una reputazione adesso Colmar e Audi stanno quasi pensando di sponsorizzare i famosi MIG polacchi. Ma intanto la questione è quella degli effetti, come sempre, economici della situazione. In particolare al centro c'è il prezzo della benzina. Siamo sulle colonne del Messaggero. Benzina, prezzi alle stelle, nel mirino accise e tasse. Ritorna la questione delle accise, quelle che aveva annunciato più volte di aver abolito Salvini stesso, e che invece sono ancora lì. E allora c'è tutto un ripasso sulle accise della benzina. Ci sono quelle più recenti, il terremoto dell'Emilia, l'alluvione in Liguria e in Toscana, ci sono tutte le guerre in Libano, in Bosnia, i terremoti dell'Irpinia, del Friuli, del Belice, l'alluvione di Firenze, il disastro del Vajont, addirittura l'accise per la crisi di Suez e quella del 35 per la guerra in Etiopia. Ripassa la storia d'Italia con le accise sulla benzina, sta di fatto che ci sono ancora, contribuiscono a gonfiare il prezzo alla pompa, e adesso si torna a parlare della possibile abolizione. A proposito di del prezzo della benzina e della caccia agli oligarchi che continua ad attraversare i giornali, beh, direi che è facile riconoscere oggi un oligarca, e quello che dal benzinaio dice con disinvoltura: mi faccia il pieno. Sono rimasti solo loro che lo possono fare senza ansie, senza angosce e soprattutto con il cash disponibile. Ci sono tutti gli analisti finanziari che suggeriscono di indirizzarsi se avete dei risparmi sui beni rifugio. Io l'ho fatto, ieri ho comprato 6 scaffali di penne lisce, che è il migliore in questo momento dei beni rifugio, anche perché si torna a scrivere dell'allarme sui prezzi del grano, l'allarme dei consorzi agricoli. Serve un granaio comune della UE, e c'è sì la guerra tra Russia e Ucraina, ma ci sarebbe anche una guerra tutta dentro all'Europa. A dichiararla, scrive il Messaggero, è stata di fatto l'Ungheria, seguita dalla Bulgaria. La decisione dei due paesi di non vendere all'estero i loro cereali aggrava la già pesantissima situazione che sta mettendo in ginocchio i produttori di pasta, prodotti da forno, pasticceria e anche il mais per l'allevamento del bestiame. Il prezzo delle commodities agricole continua a schizzare verso l'alto, con il grano tenero che in 2 settimane è passato da 263 euro a 395 euro a tonnellata. Poi c'è il settore dell'ittica, fermi i pescherecci, rincari fino al 50%, pesce nazionale non se ne trova quasi più, scrive il Messaggero, quel poco che c'è costa moltissimo in questi ultimi giorni, con la quasi totalità dei pescherecci italiani in sciopero da lunedì e tutta la filiera di produzione ad essere in fibrillazione. I pescatori protestano per il caro carburante, il prezzo di vendita per il il rifornimento dei motopescherecci è più che triplicato in un anno, il carburante rappresenta il 60% dei costi di produzione del comparto, un peschereccio di medie dimensioni consuma tra i 700 e gli 800 litri di gasolio al giorno e con queste quotazioni dicono è diventato proibitivo far uscire le barche dal porto. Poi c'è il fronte delle fonderie, siamo sempre sul Messaggero, si fermano le fonderie, il Mise vuole sostenere le aziende, dopo le cartiere è il turno appunto delle fonderie a lanciare l'allarme rosso, non ci si rende conto che il prezzo del gas è decuplicato, spiega Paolo Agnelli, imprenditore dell'alluminio e presidente di Confimi, e aziende energivore come la nostra, cioè una fonderia che produce alluminio, non può che scaricare l'aumento dei costi sul prodotto finale, se i clienti andrà bene allora riusciremo ad andare avanti, se invece si rivolgeranno ad aziende francesi e spagnole che con il prezzo amministrato hanno un aumento solo del 4%, allora perderemo le commesse, ma l'allarme riguarda tutta l'industria manifatturiera, dal comparto auto alle ceramiche, all'alta tecnologia, passando per la logistica e i trasporti, con il rischio più concreto che mai di vedere bloccate intere filiere produttive. Intanto ha annunciato la sospensione della produzione la Zanardi fonderie, tra le altre, e ognuno ha il suo metro per misurare le conseguenze economiche della crisi, quello di Bonomi, l'avete sentito ieri, è 400 milioni di ore di cassa integrazione, a proposito di scaricare qualcosa su qualcuno. Ma intanto qual è la ricetta del governo? La ricetta in forma semplificata è quella che Repubblica a pagina 21 descrive così: monumenti spenti, termosifoni bassi, il piano di emergenza del governo, scrivono Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini. Spegniamo di notte i nostri monumenti ad eccezione di quelli più famosi, spingiamo l'interruttore delle luci che illuminano le facciate dei palazzi e riduciamo la corrente negli uffici comunali, prepariamoci a mangiare meno pane, pasta, pizza, abbassiamo di un grado il riscaldamento di casa, se possibile disattiviamo un'ora prima i termosifoni, non siamo in guerra ma prendiamo in considerazione di poter vivere qualche giorno, qualche settimana così. E la parola guerra, a proposito dell'economia, il famoso rischio dell'economia di guerra è quello che poi ritroviamo anche nell'articolo di Ilario Lombardo a pagina 16 della Stampa, che riprende l'intervento di Draghi di ieri. Ogni cosa assume un carattere di eccezionalità, una premessa da cui Draghi trae conseguenze eccezionali e delinea quella che a tutti gli effetti è un'economia di guerra. Dazi, autarchia, divieto di export. In questi giorni tornano termini che la globalizzazione sembrava aver relegato alla storia. Draghi non li usa, ma basta assemblare le risposte alle interrogazioni che ieri gli hanno posto in aula i partiti per comprendere come nel vocabolario dell'emergenza la transizione non è più soltanto il passaggio soft da un modello all'altro, ma carica su di sé la responsabilità di far fronte agli imprevisti e ai loro effetti immediati e violenti sulla vita degli italiani. La dipendenza delle forniture di grano dall'est e ancora peggio del gas russo impongono delle scelte. Sull'energia il premier infrange il tabù del nucleare e parla apertamente dei progetti in corso sull'atomo con prototipi realizzati in modi più puliti e sostenibili. Sull'agricoltura, d'accordo con il ministro Patuanelli, chiede di riconsiderare i limiti dei regolamenti comunitari, non ho tempo di approfondire se non per dire che, e cito il virgolettato, per quanto riguarda il patto di stabilità, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, per quanto riguarda i regolamenti comunitari nell'ambito agricolo ma anche in altri ambiti, tutto ciò che oggi impedisce una risposta rapida all'emergenza va rapidamente rivisto. Così Draghi ieri. Non ho tempo di approfondimenti nemmeno per parlare della riapparizione della legge sulla fine vita in Parlamento, ancora del catasto con Draghi che denuncia che quello attuale è un impianto concepito nel 1939 e il 1939 ritorna in modo sinistro un po' dappertutto in questi giorni. Io chiudo qui però perché il mio tempo a disposizione è drammaticamente esaurito. Tra poco, come sempre, Prisma con Lorenza Ghidini. Grazie a tutti, buona giornata, buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.